sia con voi e con tutti gli uomini figli cari. Prego conservare la catena. Con la divulgazione di queste comunicazioni, non pochi sono quelli che si avvicinano, cercano di avvicinarsi a noi in cerca di conforto al loro dolore causato dalla scomparsa di qualche stretto congiunto. Ad essi particolarmente mi rivolgerò questa sera nella solita prolusione. O figli, noi non miriamo a confortarvi, miriamo ad aiutarvi a comprendere. La comprensione è assai di più del conforto, perciò anche voi non cercate la consolazione, ma cercate di comprendere. Sappiamo come il vostro dolore sia dilaniante, come vi sembri immeritato, e perciò come vi sentiate oggetto di una grande ingiustizia. Ma più ingiusta ancora vi sembri la dipartita dei vostri cari. Ascoltate quello che ho da dirvi. Non vi chiedo un atto di fede, vi chiedo un atto di coerenza con voi stessi. È facile constatare come il mondo che cade sotto la tensione sensibile dell'uomo assuma un aspetto ben diverso allorché viene scrutato con strumenti che ampliano la portata dei sensi umani. Allo stesso modo i fatti di cui voi siete i protagonisti hanno una realtà che sfugge alla vostra comprensione, alla vostra indagine, e che può dare delle cose una spiegazione del tutto diversa da quella che appare, ma soprattutto può dare senso a ciò che sembra non averlo. Se voi credete in Dio, cioè se non credete nell'assurda affermazione che tutto sia opera del caso, sia senza ragione e senza fine, allora per coerenza non potete credere in un Dio ingiusto e crudele, quale può apparire se ci si limita ad osservare le cose per come si mostrano agli occhi degli uomini. Se credete in Dio per coerenza, dovete credere nella sua giustizia e nel suo amore. Dovete ammettere che il vostro dolore abbia una spiegazione, anche se essa non vi si mostra, ma soprattutto che essa è una spiegazione ispirata all'amore e alla giustizia. Se i vostri cari vi hanno lasciati, è per il loro bene spirituale, per la loro evoluzione. Perciò non piangete sulla loro dipartita, perché piangereste sul loro bene, ma io son certo che voi non volete questo. allo stesso modo il vostro dolore non è sterile, ma vi ha condotto ad assolvere il vero scopo della vita di ognuno, che è quello di cercare e poi comprendere la realtà, capace di dare senso a ciò che appare e ciò che non appare. Rasciugate dunque le vostre lacrime e farete felici i vostri cari che hanno già compreso. Raggiungeteli nella comprensione e siate certi che nessuno potrà mai più dividervi, perché se v'è qualcosa che unisce indissolubilmente le creature è la comprensione e amore. A voi che siete qua riuniti raccomando la massima concentrazione. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Questa bella compagnia all'Otto Mainardi. Eravi nell'Annunziata dei Servi in Fiorenza un frate che pure i voti avendo preso nutrivasi di stima di sé medesimo e di superbia. Egli era sì vanaglorioso che mal disponeva ognuno. Fecelo chiamare il superiore e così gli favellò. Figliuolo, gli è tuo naturale essere arioso, sicché non te ne avvedi e difficile per te elementarti. Niuna cosa è peggiore per l'uomo d'ogni grado che la superbia, e massima nei giovani. Perciò per santa carità cavarti vo codesto tuo naturale che ingiuria è all'abito che porti, e tu molto grato devi essermene, perché non v'è vittoria maggiore per l'uomo che vincere se stesso. Vai adunque in preghiera, digiuno e penitenza nella tua cella e restavi, finché non avrai giusta stima di te medesimo. Il giorno di poi fecelo chiamare innanzi a sé. Figliuolo, giudicati e sugli santi evangeli giura che superbia più in te non v'è. Il frate: padre reverendissimo, io giurare non posso, perché non mi stimo peggiore degli uomini più virtuosi e laudabili che in Fiorenza sono. Quando è così, disse il superiore, ritirati nella tua cella, in digiuno, penitenza e orazione, finché a Dio non piaccia emendarti. Il giorno di poi fecelo condurre innanzi a sé. Figliuolo, niuna cosa è in dispregio a Dio più che il ricco avaro e il povero superbioso. Giura che superbia più in te non v'è. E il frate: padre reverendissimo, io giurare non posso, se superbia si appella a non stimarsi peggiori degli altri. Figliuolo, peccare è nel naturale dell'uomo, perseverare negli peccati e degli demonia. Vai adunque nella tua cella, digiunante, penitente e orante, restavi finché tu non avrai giusta stima di te medesimo. Il giorno di poi ancora fecelo menare innanzi a sé. Il poveretto pallido era, privo di forze e con un fil di voce. Disse il superiore: figliuolo, giudicati. Ed il frate: padre reverendissimo, io sono un uomo tristo, contrito, inverecondo, ingrato verso nostro Signor Gesù Cristo, che in poche opere virtuose e laudabili mi impegno, e quando il potrei, tutto ciò che da tempo a mano non metto più aspettar non puote, con ciò sia cosa che degno non son d'esser servo di Cristo. Veggo, disse il superiore, che a migliori consigli tu giungesti. Giuri tu che è il vero? Ed il frate, lo giuro. Sia lodato l'altissimo Signore. Di gran consolazione, questo è per me oggi. Va, cessa la tua penitenza e che mai più tu ne faccia per questa peccata. Sì, padre, aggiunse il frate, tutto questo io sono se mi giudico, ma se mi paragono massimamente a voi, son l'uomo migliore che al mondo vi sia. Certi uomini sono animali perversi e maligni, che i superiori invidiano, gli inferiori disprezzano, e non s'accordano e non possono soffrire chi è a loro di eguale. Pax et benedizio.
Io sono la guida fisica di Roberto. Vedete, i fenomeni che accadono in queste riunioni sono simili ai colpi di gran cassa che venivano battuti per richiamare l'attenzione della gente ad un discorso che si voleva fare, ma errato sarebbe dare più importanza alla gran cassa che al discorso. E allora suoniamo questa gran cassa. Concentrazione. Convinzione che il linguaggio sia un mezzo di comunicazione e di espressione fra gli uomini, anche nel vostro oggi, quando invece sembra che le parole servano per nascondere il proprio pensiero o addirittura per non dire nulla. È inoltre mia convinzione che quanto più difficile sia l'argomento che si vuol trattare, e tanto più semplice, essenziale, scarno sia il linguaggio di chi quell'argomento tratta. A questo principio, come non mai, mi atterrò questa sera. Il concetto della realtà assoluta tutto comprende e nella quale niente, nessuno può nascere o aggiungersi, consumarsi o sparire, il concetto dell'eterno presente che afferma l'esistenza simultanea del tutto al di là del tempo suscitano perplessità in chi, ingannato dall'apparenza, concepisce il mondo come sviluppantesi gradualmente nel tempo in un divenire oggettivo. Fra l'altro, sembra incredibile che un attimo con tutto ciò che contiene e che vissuto sembra volgere sì rapidamente, esista invece nell'eternità. Questa obiezione nasce dal non aver ben chiaro il concetto di eternità. Infatti l'obiezione avrebbe una sua logica se eternità significasse tempo senza fine, ma come si sa, eternità significa non tempo. Già da qui si capisce che non avrebbe logica paragonare ciò che si crede abbia una durata con ciò che è senza tempo, come se si trattasse di grandezze omogenee. Ma quello che c'è di più importante da capire è che la durata dell'attimo non esiste al di là di ciò che la fa esistere, ossia il processo della percezione, essendo creazione del soggetto. Sicché l'attimo che esiste nell'eternità è senza tempo al pari dell'eternità stessa. Ricordo che la realtà assoluta, laddove è il non tempo e il non spazio, non vede particolarmente distinti ed evidenziabili né gli attimi né i soggetti. Ricordo inoltre che il mondo dall'uomo creduto oggettivo è un insieme di immagini create dai soggetti, con il processo della percezione, che ciò che viene percepito è la divina sostanza spirito, la quale in sé è incolore, informe, omogenea, indifferenziata, infinita, eccetera, eccetera, la quale colta con certe limitazioni appare come mondo fisico, con altre come mondo astrale e con altre come mondo mentale. Generalmente si crede che il soggetto sia un ente che modifichi la propria autoconsapevolezza in seguito al succedersi di stimoli interni o esterni. Ma il soggetto così concepito fa parte della realtà intesa come divenire. Ma esiste un altro modo di concepire la realtà, ed è la realtà intesa come essere. Secondo questo modo, tutto esiste al di là del tempo, in modo simultaneo, sia pure con le precisazioni di cui dicevo inizialmente. Una scoperta sensazionale della scienza umana, anche se poi più recentemente è stata ridimensionata con l'osservazione di certi eventi astronomici, fu il nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Secondo il concetto realtà-essere, questa trasformazione è un'illusione. Ciò che appare trasformato, in effetti, è un diverso essere. Diverso non solo come qualità, ma anche come quantità, diverso numericamente. Se voi udite le sette note musicali in successione, potete affermare che il suono si trasforma, ma in effetti si tratta di sette suoni diversi. Ora, per il soggetto nulla cambia, tanto che la realtà sia una che divenga, quanto che invece sia una costituita da molte che sono. Nell'uno e nell'altro caso il soggetto egualmente modifica la propria autoconsapevolezza. Ma il soggetto che modifica la propria autoconsapevolezza in seguito al succedersi di stimoli esterni o interni, comunque questi stimoli si producano, è un soggetto concepito coerentemente alla realtà di venire, mentre, come sapete, esiste un altro modo di concepire la realtà ed il soggetto. Ed è quel modo secondo cui il soggetto come tale non esiste, essendo un insieme di autoconsapevolezze diverse. Il legame che unisce queste diverse autoconsapevolezze crea l'illusione di un soggetto che sente, di un sentire che si modifica nel tempo, ma in effetti si tratta di tanti sentire diversi. Ora, anche secondo questo modo di concepire il soggetto, esiste un rapporto, una correlazione fra il soggetto e l'oggetto mondo delle immagini o della percezione. Qual è il mondo della percezione? È il mondo fisico, il mondo delle sensazioni, il mondo del pensiero. Allora accostiamo fra sé l'oggetto mondo delle immagini ed il soggetto, se concepiti secondo la realtà essere. Ad ogni realtà che noi chiameremo situazione del mondo della percezione corrisponde un'autoconsapevolezza che noi chiameremo in senso generico sentire, ben sapendo che per la verità con sentire noi intendiamo qualcosa di diverso. Ad ogni situazione corrisponde un sentire ben preciso. Ora, siccome secondo il concetto realtà essere il mondo delle immagini, della percezione o delle situazioni, come chiamarlo volete, non diviene, non si trasforma, ciò che fa apparire in continuo mutare, divenire questo mondo è il sentire individuale, il legame che unisce gli uni agli altri i diversi sentire e che crea l'illusione di un sentire unico che si modifica e quindi crea l'illusione del tempo, è il motore del mondo statico della percezione. Ultimamente vi abbiamo invitati a considerare la realtà da questo punto di vista, che poi è il punto di vista dal quale si perviene a capire la struttura della molteplicità. Il mondo della percezione, che è il parossismo della molteplicità, è la proiezione del mondo del sentire individuale. Domanda. Le situazioni del mondo della percezione sono diverse perché diversi sono i sentire ad esse legati, oppure i sentire sono diversi perché diverse sono le situazioni poste a substrato di quei sentire. Ripeto la domanda in termini differenti. Come potrebbe essere diverso un sentire relativo dall'altro se non fossero diverse le situazioni che quei sentire limitano e rendono relativi? Ma se le situazioni sono la proiezione del mondo del sentire, come potrebbero essere diverse le situazioni se già non fossero diversi sentire? Ma allora sono i sentire che sono diversi perché diverse sono le situazioni o viceversa? Forse per capire il mondo della percezione, delle immagini, è necessario affermare che esso è molteplice e vario perché vari e molteplici sono i sentire, mentre per capire il mondo del sentire individuale è necessario affermare il contrario. Ma qual è la verità? Risponderemo esplicitamente a questa domanda a suo tempo. Intanto immaginiamo due pianeti posti nello spazio siderale vuoto, che non contenga nessun altro corpo, assolutamente nient'altro. Gli abitanti dei due pianeti scoprono che la distanza che separa i due corpi celesti diminuisce gradualmente. Ora, secondo la realtà che viene vissuta nel mondo della percezione, questo fatto può essere dovuto al moto di un pianeta incontro all'altro oppure di entrambi i pianeti in avvicinamento. Ma in una realtà quale quella che abbiamo ipotizzato, gli abitanti dei due pianeti, non trovando nessun punto a cui fare riferimento, non saprebbero mai quale sarebbe la verità. Cioè, non saprebbero mai se i due pianeti si muovono entrambi l'uno incontro all'altro, oppure se se ne muova uno solo e quale. Ma quest'ultima ipotesi è configurabile? Intendo dire che se vi fosse un punto a cui fare riferimento, un osservatore esterno, un terzo corpo celeste, chiaramente sarebbe configurabile l'ipotesi che un solo pianeta si muovesse incontro all'altro in stasi, ma non essendovi niente a cui riferirsi, l'unica realtà, badate bene, non dico accertabile, dico possibile, è che i due pianeti si muovono incontro, punto e basta. Infatti, sarebbe inconcepibile in una realtà duale, quale quella che abbiamo ipotizzata, il moto di un solo pianeta incontro all'altro in stasi. In stasi rispetto a che cosa? Se nient'altro esiste. Dobbiamo tenere presente che lo spazio concepito da Euclide non esiste. L'unico spazio che può esistere è strettamente connesso ai corpi. Le belle speculazioni accademiche che servirono per capire le leggi sul moto postulavano l'esistenza di uno spazio quale Euclide l'aveva concepito, ma l'esperienza poi ha dimostrato l'esistenza di uno spazio diverso, in cui tuttavia rimangono compatibili perché rimangono vere per approssimazioni le leggi sul moto prima concepite. Ebbene, secondo queste leggi è possibile stabilire la traiettoria di un corpo che si muove nello spazio teorico o reale, che è sempre però uno spazio concepito da chi vive una certa realtà temporale, cioè una realtà molteplice. Ma in una realtà in cui esistesse un solo corpo e nient'altro in assoluto, quel corpo non sarebbe mai in movimento. Quel corpo sarebbe e nulla più. Allora, tornando al nostro quesito sulla realtà duale, ho visto che taluno di voi era tentato di rispondere che forse Dio avrebbe conosciuto la verità. Ed io vi rispondo che Dio non è un punto di osservazione, perché se lo fosse sarebbe relativo. Se Dio sa tutto è perché Dio è tutto, ma una realtà duale Dio la conosce quale è, duale e nient'altro. Non quale terzo elemento introdotto in quella realtà che fra l'altro la snaturerebbe facendola diventare triplice. Una realtà può essere vissuta, sentita, sperimentata solo o essendo tutta quella realtà o essendone uno degli elementi parte costituente. In quest'ultima ipotesi però si ha una cognizione relativa e incompleta di quella realtà, ma dal di fuori, in senso assoluto, nessuna realtà è sperimentabile. Le situazioni del mondo della percezione sono sentite dai sentire relativi con tutte le limitazioni che attribuiscono la natura relativa a quei sentire. Perciò sarebbe assurdo credere che l'assoluto come tale sentisse quelle situazioni. Le sente in quanto sente, contiene e vive tutto quanto esiste. Se voi avete buona memoria, ricorderete che noi sottolineiamo un'affermazione della scienza umana circa il colore. Affermazione che dice che il colore, la sensazione colore quale l'uomo la conosce, in natura non esiste, essendo creazione del cervello di alcuni esseri viventi, fra i quali l'uomo, il quale cervello trasforma la luce di una certa lunghezza d'onda compresa in una ben determinata gamma nella sensazione colore. Ma il colore, quale l'uomo lo conosce, in natura non esiste. Eppure Dio conosce la sensazione umana colore, ma la conosce non perché ha un cervello, ma perché Dio è il tutto. Se le situazioni del mondo della percezione sono la proiezione del sentire individuale, esse non esistono al di là di quel sentire. E Dio le conosce e le sente perché sente, conosce e contiene tutti i sentire relativi. Ecco perché tutto ciò che esiste come minimo deve essere legato al mondo delle sensazioni. In altre parole, deve vivere una qualche forma di vita, perché la vita come minimo è sempre sensazione. Ed ecco perché la morte in assoluto non esiste, non può esistere. Se Dio conosce la realtà cosmica, la conosce non perché dall'esterno ne prende cognizione, ma perché è la coscienza cosmica che riassume in sé tutta la realtà cosmica. Dall'esterno, ammesso che possa esistere qualcosa di esterno a Dio, non vedrebbe un bel nulla, pur essendo Dio. Se un disincarnato vede una situazione del mondo fisico, è perché è incluso nei fotogrammi di quella situazione, non la vede dall'esterno. Questo, fra l'altro, ci fa capire perché non vi sia comunicazione fra i cosmi. Vi sarebbe se gli esseri dell'uno fossero inclusi nelle situazioni dell'altro, ma in questo caso si tratterebbe di una sola realtà, di un solo cosmo e non di cosmi separati. Vi prego notare quante cose abbiamo dovuto dire ed attendere che voi le aveste assimilate prima di affrontare un po' più comprensibilmente un argomento enunciato ben oltre 25 anni fa. Se questo possa essere opera di un subcosciente o di uno psichismo in disgregazione, a voi rispondere. Pace a voi.
Considerate come l'uomo giudichi importante solo il suo tempo, il primo di valore il passato, specie tutto ciò che non è giunto fino ai suoi giorni. Eppure sono esistite civiltà meravigliose che conservano il loro valore anche se si sono estinte. Sorelle, fratelli, considerate come l'uomo giudichi importanti solo le realizzazioni nel mondo esteriore. È vero che esse sono tanto più importanti quanto più a lungo durano nel tempo, ma per quanto a lungo durino, non dureranno mai come le opere che hanno albergo nell'intimo dell'uomo. Il vero valore di una civiltà sta nella coscienza che ha saputo dare ai suoi figli. Quella era la sua vera funzione, che è la funzione di tutto il mondo esteriore, la funzione della vita di ognuno. Perciò nessuna umiliazione sarà mai tanto avvilente se dona la vita interiore. Nessuna povertà sarà mai tanto gravosa se rende ricchi interiormente. Nessuna infermità sarà mai tanto penosa se desta l'essere interiore. Nessun dolore sarà mai tanto ingiusto se dona la comprensione. Tutte le opere del mondo esteriore in quello rimangono e debbono essere lasciate. Solo il nostro essere interiore ci appartiene, e la sua ricchezza o povertà ovunque ci segue. Perciò tutto quello che ci apre alla vita interiore è prezioso, e per quanto grande possa sembrarci, il suo costo non sarà mai abbastanza pagato. Ti benedico. Pace. Pace.
Pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Pongo termine questa riunione, dandovi appuntamento fra 4 settimane. Benedico tutti voi, o figli, specialmente coloro che per la prima volta ci odono direttamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.